Benvenuti e benvenute di nuovo qui a Tirami. Io sono Riccardo Out. Con me c'è Antonio Losito, autore TV e digital ideatore, dittatore del profilo Diventa un tiranno. Ora è il secondo capitolo della nostra antologia.
Sì, Kazaka.
Kazaka,
o Kazara,
Kazaka,
un po'.
O Kazaka, esatto. Non so ancora come rapportarmi a queste K e queste Z. Torniamo con una domanda più di cultura, di attualità.
Sì.
Perché, secondo lei, caro il mio professor Antonio Losito, il 2024 è un anno vitale per la democrazia?
Perché è un anno in cui c'è quella parola brutta per i tiranni, elezioni. Saranno ovunque e riguarderanno 2,5 miliardi di persone. A marzo ci saranno le elezioni con le virgolette in Russia. A maggio altre elezioni con le virgolette in India, col tuo idolo Modi, che sta facendo di tutto per finire su tiranni.
Beh, sta spaccando tutto.
A giugno invece eleggeremo il nuovo Parlamento europeo, mentre a novembre Trump rischia di tornare alla Casa Bianca e la mia speranza è che Biden assalti Capitol Hill col suo geriatra a colpi di dead jokes.
No, però non ti faccio passare così i tuoi riferimenti a Modi. Vogliamo utilizzare un attimino in sottofondo uno dei suoi reel. Ricordiamolo che è uno dei politici a livello globale con più follower,
sì,
un politico influencer,
un grande influencer. Ma tu parli del reel elettorale, quella, la versione Tom Cruise che prova i jet militari,
esattamente, eh? Con occhialata e musichetta.
Sottofondo pazzesco. Ma prima di partire col tiranno che azzacco la seconda parte, sigla,
sigla. Stiamo ascoltando, vabbè, in parte lo si riconosce,
eh sì.
È Kanye West, sì. Noto anche come Ye. E ultimamente dove siamo e perché è così pacco in realtà questo video? Voi non lo vedete, ma qualitativamente pacco.
Perché allora, il nostro amico West è in versione cantante neomelodico in un hotel del Kazakistan.
Ok, va bene, però contestualizziamo. Cosa ci faceva una delle più grandi star dell'hip hop moderno in Kazakistan, in un hotel brutto, devo dire, del Kazakistan?
Allora, il nostro amico rapper era lì al matrimonio del nipote del tiranno. Perché devi sapere, Rick, che al nipote piacciono le barre, mentre al nonno piacciono le bare. Siamo nel 2013, Kanye West non aveva ancora detto al mondo che era nazista e che si voleva candidare come presidente degli Stati Uniti.
Va bene, immagino l'abbia fatto per buon cuore,
per amore,
per amicizia, no?
Certo, per
dimmi,
amore.
Dimmi, cachet, sparami sto cachet.
Cachet, ma ripeto, è andato lì in amicizia, 2,3 milioni di euro secondo Cosmopolita.
Così.
Io per 500 euro gli lavavo anche la macchina e poi gli preparavo il riso, patate e cozze, Riccardo. Lo dico perché magari c'è qualche tiranno in ascolto. Kanye West si è fatto pagare più di Jennifer Lopez, che ricordiamolo, avevamo raccontato la sua performance nei scorsi episodi di Tirani, era andata in Turkmenistan per 1,3 milioni di euro, quindi ha un agente più bravo, possiamo dire questo.
Esattamente. Torniamo a parlare della storia della tirannia kazaka.
Stavamo parlando della capitale nuova, no? Che ha costruito il tiranno, e quindi mentre ad Astana veniva costruita una Dubai con la meningite, a pochi chilometri c'erano città e villaggi che avevano a malapena elettricità o servizi civici. Tanto per un tiranno l'importante era avere un solo posto instagrammabile nel paese, ok? Quindi dal momento che fai Astana non c'era più bisogno di nient'altro. Quando su Google, Riccardo, scrivi Kazakistan, compare il classico People Also Ask, no? Sai, quello di Google.
Certo.
E tra le prime domande c'è: ma il Kazakistan, in inglese, ma il Kazakistan è una democrazia?
Ok, arriviamo alla risposta, fai tu da Google.
Esatto, allora c'è la Treccani, citiamo la fonte autorevole, dice: Nazarbayev ha assicurato al paese standard di vita e di sviluppo umano nettamente superiori alla media regionale, ma poi aggiunge: Nazarbayev ha costruito un solido sistema di potere personale assicurandosi il controllo patronale delle istituzioni politiche, del potere giudiziario, di quello economico e dei media, con elezioni giudicate dagli osservatori internazionali mai liberi né corrette. Ok? Ma il simbolo della dissolutezza, Rick, è arrivato nel 2017.
Quando dici dissolutezza, cosa è successo?
Expo, ok? Anche loro con l'Expo, costato secondo i giornali inglesi 3 miliardi di dollari in una nazione dove il PIL pro capite non è esattamente quello del Lussemburgo.
Va bene, allora, come lo ha messo in piedi? Anche lì albero della vita stile Milano 2015?
No, lui è stato molto molto più talentuoso, del resto decantiamo il talento di questo tirano. Secondo il Guardian, che abbiamo citato spesso in questo special perché semplicemente ha fatto una serie di inchieste sul Kazakistan, avrebbe sottratto denaro dalle pensioni dei sudditi, capito? Quindi come facciamo l'Expo? Con i vostri soldi, ragazzi.
Era poi... il prelievo forzoso di Giuliano Amato, esatto, si è ispirato,
esatto,
ti ricordi?
Ispirato da Amato. E poi c'è un'altra mossa epica per aumentare, sentite bene, per aumentare il numero di visitatori avrebbe costretto i dipendenti pubblici a comprare i biglietti.
Vabbè, geniale, geniale. Senti, a livello di tema, a cosa si è ispirato per quel suo Expo?
Guarda, 2017 era già molto molto, come dire, innovatore. Il tema era l'energia del futuro. Però aspetta, era sponsorizzato dalle compagnie petrolifere in un paese dove il tiranno avrebbe affermato: personalmente non credo nelle fonti rinnovabili come l'eolico e il solare. E questo è il talento del tiranno, surfare sulle onde del nonsense.
Ricorda un po', se devo dire, COP28 Dubai 23.
E lui è sempre in anticipo, però, capito? È sempre in anticipo. Sì, perché il despota è vissuto in un instore perenne dove tutto il paese ha celebrato il culto della sua personalità per ben 3 decenni, Rick.
Ok, dammi così, entriamo nel merito del suo portafoglio. Sappiamo più o meno quanto ammonta così il patrimonio.
Mi diventi un commercialista,
Nazarbayev.
Così.
Sai che sono di Genova, io comunque sono un po' venale.
Andiamo a vedere la pecunia. Allora, va bene. Sì, allora esiste una stima del suo patrimonio. Considera che in casa è uno che ostenta scarpe italiane, maglioni di puro cashmere, cravatte sartoriali napoletane, e sto parlando del suo levriero. Ok. Secondo il Corriere della Sera, il tiranno possiede un patrimonio modestissimo: 40 miliardi di dollari cash sull'unghia.
Sotto il materasso,
così,
un altissimo materasso.
Arrotolati, con l'elastico verde. Quindi diciamo che a fine anno la banca non gli regala l'agenda, ma le fluffer. Ok, questo è sicuro.
Senti, adesso però non abbiamo ancora raccontato, diciamo, del rapporto fra tiranno e la critica, e quindi chi la pensa diversamente da lui, che è sempre una chiave fondamentale della psicologia tirannica.
Certo, psicologia inversa. Infatti, come fa un tiranno a affrontare le critiche al regime? Sfruttando i leader democratici.
Giusto.
Quindi per combattere la democrazia devi usare qualcuno che la conosca da dentro, una specie di Donny Brasco. Uno di questi è Sir Tony Blair, te lo ricordi? Primo ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007. Tony Blair è uno che nel 2003 avrebbe fatto esplodere 3 macchine della verità.
Ok, stai ritornando così sibillino alla guerra in Iraq.
Guarda un po', anche perché, yes sir, perché nel 2003 Tony Blair, il premier col nome da pizzaiolo italo-americano, era entrato nella storia ingrandendo deliberatamente la pericolosità delle minacce che provenivano dall'Iraq. Blair infatti sostenne che le informazioni di intelligence dimostravano che Saddam Hussein aveva in salotto armi di distruzione di massa, prove che ovviamente, Rick, non furono mai trovate.
Mi piace quando tirano i Mitz, l'Imes all'improvviso,
sì, è così,
geopolitica,
è così,
vai.
È così. Infatti nel 2003 la Libia, la Corea del Nord, l'Iran, ma anche l'area di Milano erano luoghi molto più pericolosi in termini di proliferazione di armi chimiche, biologiche e nucleari. Ma gli anglosassoni decisero che l'Iraq doveva essere bullizzato. Quindi nella guerra nata da una fake news morirono circa 200.000 civili iracheni e 100.000 soldati. Queste cose non le dico io, ma una commissione d'inchiesta del governo britannico guidata da Sir John Chilcot.
Beh, è chiuso questo momento rai storia, preziosissimo. Fammi capire,
sì.
Quindi Tony Blair è stato effettivamente ingaggiato dal tiranno kazako a lezioni di democrazia?
Esattamente, ma con un compenso da campionato saudita. Infatti ingaggio da 5 milioni di sterline.
Meglio di Kanye.
Esatto, all'anno, come rivelano sempre i giornali britannici. E il ruolo del pizzaiolo Tony è stato aiutare Nazarbayev negli aspetti horror della sua tirannia. Ad esempio quando ha affrontato il massacro dei lavoratori in sciopero avvenuto in una città petrolifera nel 2011. Tony Blair scrisse al tiranno il seguente discorso: questi eventi, per quanto tragici siano stati, non dovrebbero oscurare gli enormi progressi compiuti dal Kazakistan.
Vabbè, soffermiamoci un secondo sull'inciso "per quanto tragici siano stati".
Eh sì, perché il tiranno conosce le armi di seduzione delle democrazie.
Spara.
Un despota è l'unico attore politico che ha il coraggio di normalizzare delle forme di saggezza che ci permettono di sopravvivere nel capitalismo. La mazzetta, ad esempio. Ok, le tangenti sono diffuse ovunque. Perché nascondersi per un gesto così risolutivo? Ma non è meglio farlo alla luce del sole, cancellando così lo stigma sociale? Scusami, Rick. Quindi Milena Gabanelli ci racconta che Nazarbayev in persona propose una bustarella da $1 miliardo a James Baker, il segretario di Stato americano. Tutto questo non in una bisca di quarto giro degli anni 70, ma in un incontro diplomatico. Ti è $1 miliardo.
Boom.
Un'altra proposta arriva a Bush Junior 3 mesi dopo l'11 settembre. Aderire alla lotta al terrorismo in cambio di un aiutino per i guai giudiziari negli Stati Uniti. Molto italiana questa cosa. Nazarbayev sembra il governo italiano quando è partito il 110%. Ha donato soldi a tutti indistintamente. Ad esempio il tiranno ha elargito $30 milioni alla fondazione di Bill Clinton, che nel 2005, in visita in Kazakistan, aveva ammirato la capitale costruita dal tiranno. Anche se con tutto quell'oro più che una città sembrava la bocca di un trapper.
Ecco, allora, dopo aver sostanzialmente tirato in ballo il più importante presidente del Regno Unito degli ultimi 40 anni e sì, nuovo deputato degli Stati Uniti d'America degli anni 90, noi naturalmente salutiamo,
certo,
gli amici.
Io ci gioco a Pato,
e quindi... Tony, torniamo un po' al rapporto fra Nazarbayev e le democrazie.
Esatto, democrazie, adesso estendiamo un po' questo concetto, perché sul sito del tiranno ci sono tutte le strette di mano, è un po' la sezione traguardi di LinkedIn, ok? Quindi dall'ordine con cui ha pubblicato le foto possiamo capire quali sono le bromance del tiranno. Allora, al primo posto c'è il gangster di Russia, l'uomo più ricco del mondo, zio Vladi.
Ok.
Al secondo posto Xi Jinping, lo Shylock della geopolitica. Al terzo posto Donald Trump, il tiranno biondo che farà impazzire il mondo. Al quarto Erdogan, il Michael Jordan del patriarcato. Per trovare la prima persona che non è malamente, dobbiamo scendere al sesto posto, che è il segretario delle Nazioni Unite, e più in fondo abbiamo Margaret Thatcher, Jacques Chirac e il buon Barack Obama. Ascoltiamo come si inchina Obama al tiranno kazako.
Well, it is wonderful to see once again President Nazarbayev of Kazakhstan, and I want to first of all congratulate him.
Vabbè, allora, diciamo che da una parte la diplomazia è pur sempre diplomazia, in queste sedi un sono onorato e grato, lo certo, si, non lo si nega a nessuno. Però insomma, ho ascoltato tutta la lista, ma la stretta di mano con il dottor Cavaliere Presidente Silvio Berlusconi, che abbiamo citato nel primo episodio,
esatto,
perché non me la stai citando?
Perché sul sito non c'è, il suo social media non l'ha pubblicata. E quindi grave mancanza. Eppure il Cavaliere aveva accolto il tiranno con queste parole: ha il 92% dei consensi, una stima che non può non essere basata sui fatti, scusami. E infatti finalmente qualcuno che aveva capito il suo talento.
Campione
poi,
di preferenze.
Campione di preferenze. Poi sempre il Cavaliere dice, sto leggendo dalla stampa: siamo rimasti tutti colpiti dal vero e proprio miracolo di questa capitale Astana, costruita in appena 10 anni nel deserto, e io lo so bene cosa significhi costruire dal nulla, visto che nel mio passato di imprenditore ho tirato su diverse new town.
Mi
quanto
piace.
È bella l'espressione new town, a me fa volare.
Il parallelismo fra Milano 2,
cioè, capito,
e Astana è meraviglioso.
Cioè, però la dice lunga. Comunque il Cavaliere concluse dicendo: ci dobbiamo tutti ispirare al Kazakistan, un esempio di tolleranza e rispetto reciproco. Si riferiva al fatto che lì ci sono tante etnie che convivono assieme, però insomma questa frase l'ha detta. E nel 2015 Berlusconi invitò il tiranno in Brianza a Villa Gernetto.
Fantastico, pennette tricolore.
Esattamente.
Servite.
Il Fatto Quotidiano pubblicò nel 2013 le rivelazioni di un politico. Disse che Berlusconi nel 2009, quindi 4 anni prima, avrebbe partecipato a un pigiama party del tiranno in Kazakistan, dove c'era una trentina di ragazze seminude. Non c'è un riscontro a questi fatti e la notizia venne smentita categoricamente dal Premier. Ma vi pare plausibile che Berlusconi potesse fare una cosa del genere? Cioè, onestamente. Quindi io ci tengo a ribadire che l'amore per il tiranno in questa storia non ha un colore politico, è trasversale. Perché il despota kazako è riuscito a fare una collabo con tutta la politica italiana. Prodi è stato in Kazakistan 2 volte, una volta con Emma Bonino. Renzi è stato ad Astana nel 2014. Oscar Luigi Scalfaro nel 1998 e nel 2003 Carlo Azeglio Ciampi. Ascoltiamolo.
Sono lieto di rinnovare qui il mio saluto al presidente del Kazakistan. Questa è la terza visita del presidente Nazarbayev in Italia. I rapporti bilaterali fra Italia e Kazakistan sono intensi. Siamo il terzo paese investitore e tra i principali partner commerciali.
E Giorgio Napolitano nel 2009 lo ha accolto così.
Questa proposta viene dal Kazakistan, che come paese è davvero esempio e specchio di tolleranza, di moderazione, di convivenza pacifica.
Meraviglioso, specchio di tolleranza e diciamo una garanzia. Beh, evidentemente mi pare palese, non sapevano, no? Perdonali, non sapevano, forse ai tempi, però provo a prendere le parti di questi signori abbastanza potenti che hai nominato uno dopo l'altro, sai che ho questo obbligo istituzionale.
Questo obbligo morale e economico,
esatto,
giusto? È legale. Sì, perché il tiranno kazako amava questo buffo paese a forma di stivale di Raffaella Carrà, dove per fare Milano-Roma ci metti 2 ore e 50 e per un Trapani-Ragusa 13 ore e 8 minuti. E dove un ministro può far fermare un Freccia Rossa a Ciampino perché c'è un auto blu che lo aspetta, cose che non accadono nemmeno in Kazakistan.
Ti sento caustico quest'oggi, caro il mio Losito. Ora, ingenuamente, ti andrò a chiedere dove nasce questo amore fra i due paesi. La cucina?
Noi, guarda, citiamo sempre delle fonti, delle notizie. Secondo il quotidiano Repubblica, l'Italia figura al primo posto nell'interscambio europeo con il Kazakistan. E nel mondo siamo al terzo posto dietro due grandi democrazie, Russia e Cina. Il tiranno ama l'italo disco, scusa se insisto. In fondo, il capitalismo è questo, Riccardo. Gli occidentali mangiano i tacos biologici, usano gli spazzolini di bambù e le bici ecocompatibili pensando che le fonti primarie di energia arrivino da una fattoria danese dove degli operai con i maglioncini a collo alto e gli occhiali alla Mad Men ricavano petrolio biologico con le culture idroponiche. E poi si scandalizzano quando gli spieghi che invece il gas e l'oro nero arrivano da dittature sanguinarie, da luoghi dove la cosa più divertente che puoi fare è gettarti dal ponte più alto del paese. Nel maggio del 2013 l'Italia dimostra tutto il suo amore per il tiranno.
Dici di più.
Una notte 50 militari delle forze dell'ordine fanno irruzione in una casa di Roma. Sembrava il plotone per catturare Matteo Messina Denaro, ma in realtà il boss viveva felice a Palermo imprecando contro Giovanni Falcone, come scopriremo anni dopo. All'interno dell'appartamento romano invece viveva una donna kazaka, tale Alma Shalabayeva, la moglie di Mukhtar Ablyazov, ricercato con un mandato di cattura internazionale emesso dal Kazakistan. Gli agenti volevano lui.
Aspetta, spiegami chi era questo signore.
Ablyazov prima era un figlio del tiranno, poi era diventato il principale oppositore politico. Ablyazov era stato condannato in Kazakistan per abuso di potere a 6 anni di carcere e come lui finirono in prigione altri compagni di partito. Il Parlamento Europeo e Amnesty International dissero che non c'era stato un processo giusto e spiegarono che in prigione Ablyazov era stato maltrattato e torturato dal regime. Se avete sentito l'episodio fin qui, vi sembrerà un fatto poco plausibile.
Cosa succede poi alla donna?
Espulsa e rimpatriata in Kazakistan insieme alla figlia minorenne con l'accusa di essere entrata illegalmente in Italia.
Pazzesco.
La donna appena giunta in Kazakistan viene messa agli arresti domiciliari. Chi l'avrebbe mai detto? Il Post rivela che secondo quanto si è saputo dopo, le maggiori autorità italiane non erano a conoscenza dell'operazione, o almeno così hanno detto. Quindi secondo questa tesi delle autorità, i 50 militari quella notte non avevano niente da fare e così hanno creato il gruppo WhatsApp, andiamo a spellere una kazaka a caso? All'epoca, ricordiamo, c'era un governo di centro-sinistra. Dopo l'espulsione della donna arriva una pioggia di critica dai media stranieri e dal Parlamento. In seguito, la giustizia italiana fece partire un'indagine per presunte irregolarità nella procedura di espulsione. Al momento in cui registriamo questo podcast, i processi sono ancora in corso. In seguito, l'Italia concederà l'asilo politico alla moglie del dissidente. Secondo il Wall Street Journal, Ablyazov è un personaggio molto controverso perché al di là dell'attivismo su di lui ci sarebbero gravi accuse di frodi finanziarie. È stato in carcere in Francia e ha avuto problemi con la giustizia inglese.
Personcina a modo.
Insomma, una storia avvolta dal mistero, come direbbe Carlo Lucarelli o Fabio De Luigi che fa Carlo Lucarelli. Una sola cosa è certa, l'amore incondizionato dell'Italia. Se il nostro paese è il Kazakistan, fossero su Facebook ci sarebbe il post Italia e Kazakistan amici da 33 anni, con l'Italia che commenta sotto ironica solo 33. Del resto viviamo in un'epoca dove le conferenze sul clima sono guidate dai petrolieri che negano il cambiamento climatico, che è l'equivalente di mettere Torquemada al dialogo interreligioso.
Grazie! Ti amo! Ti amiamo!
Fantastico Toto, fantastico Toto.
Ti amiamo!
Importante anche, devo dire, la caption di questo video. Straordinario successo, puntini puntini. Che bello, virgola, che emozione, due punti esclamativi. Un abbraccione da Astana Concert Hall, Kazakistan, 19 luglio 2017.
Ed è il profilo Facebook di?
Ed è il profilo Facebook di?
Del grande
Toto Cutugno.
Toto Cutugno. E chi hai visto in questo video che potete trovare anche voi su Facebook?
Ma innanzitutto un sacco di signore e signori kazaki che si sbracciano ringraziando Toto di esistere. Non so esattamente
sì,
come loro facciano a sapere anche solo dell'esistenza sì. di un signore che si chiama Toto Cutugno. E Toto è lì sul palco con una serie di signori importanti. Uno di questi è lui o non è lui?
Sono i ricchi e poveri. Sono due dei ricchi e poveri.
Sono i ricchi e poveri.
Toto diceva vi amo e quindi potete trovare questo video sul Facebook del grande Toto Cutugno, che ricordiamo è scomparso nel 2023. Toto era un idolo in Italia ma anche in Asia centrale, infatti in Kazakistan i ricchi e i poveri sono i BTS, Toto Cutugno era tipo Justin Timberlake. Pensate che nel 2017 Toto Cutugno aveva fatto un concerto ad Astana, la capitale quella che sembra la bocca di un trapper, con 84.000 spettatori, ripeto 84.000 spettatori, Rick. Gli italiani del Novecento da quelle parti sono dei dildo cerebrali. Canzoni come Italiano Vero possono portare un kazako alla trascendenza orgasmica.
Ok, però spieghiamo, cioè facciamo un'analisi più antropologica. Perché gli italiani piacciono così tanto in Kazakistan? Ma in realtà
sì, hanno anche quel colpo su tutta l'ex Unione Sovietica, sì, no?
Guarda, è un amore nato grazie alla Guerra Fredda, quindi dobbiamo ringraziare la Guerra Fredda che ha fatto anche cose buone, perché mentre i Beatles e i Rolling Stone erano stati bannati dall'Unione Sovietica, i cantanti italiani erano tollerati perché la cosa più sovversiva che potevano dire era: felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Per farvi capire come era stata dura la vita sotto regime, dovete pensare che l'unico momento di leggerezza per un sovietico era gelato al cioccolato, dolce un po' salato, un gelato al cioccolato.
Che okay, pezzo, che pezzo. Senti, Nazarbayev ha 30 anni di sì, carriera tirannica. Quali sono, secondo te, le doti che deve avere un tiranno per fare così tanta strada come l'ha fatta il buon Nazarbayev?
Allora, un bravo tiranno deve riuscire a bere un litro e mezzo di vodka in un giorno e non perdere il controllo.
Spiegati meglio, in che senso?
Allora, secondo l'Atlantic, noi ci diamo sempre le fonti, il tiranno è un forte bevitore, pur avendo la capacità di gestire l'alcol di un contadino siberiano. Infatti il tiranno è un Frankenstein col cervello di Stalin e il fegato di Bukowski. Nel 2015 il tiranno ha violato il sistema operativo della democrazia con delle elezioni incantevoli. 97,75% delle preferenze, Rick.
Non male.
Il Guardian le commentò con questo titolo: le elezioni più unilaterali della storia recente. Quanto è bello. Cioè, in quanti sono riusciti a ottenere una recensione così bella, onestamente?
È a suo modo essenziale, ma elegantissimo.
Sì, è unico. Perché ovviamente le elezioni sono state condannate dall'OSCE per la carenza negli standard democratici, ma quando arrivò la condanna internazionale, Nazarbayev aveva già spaccato il bicchierino di vodka sul pavimento. Il tiranno era felicissimo. Avrebbe voluto stringere la mano a uno a tutti i cittadini che l'avevano votato. Per superare l'impedimento fisico, nel 2002 fece installare nel centro della capitale un calco in oro della sua mano destra. È situato con modestia in cima a una torre alta 105 metri, le dita Rick sono direzionate verso il sacro palazzo presidenziale e i cittadini possono infilarci la mano, dare il gimme five tirannico e poi esprimere un desiderio. Quello espresso da Nazarbayev, forse lo conosciamo, che la democrazia stia sempre lontana dal Kazakistan.
Ritorno alle mie amate Palanche.
Esatto, il genovese che
a Genova,
esatto,
esattamente. Come fa a far crescere così tanto il suo patrimonio il dottor Nazarbayev? Dove investe? Ha cercato su YouTube?
Sei interessato? Beh, guarda, sicuramente avrà seguito un crypto influencer, però un'inchiesta del New York Times ci spiega che il tiranno e la sua famiglia hanno agito come i casalesi, si sono buttati sull'immobiliare. Possiedono case a Londra, in Svizzera e a New York. Dal 1998 al 2020 ha investito insieme alla sua famiglia 733 milioni di dollari in 34 proprietà. La figlia cantante ha persino comprato la casa di Sherlock Holmes, dove oggi ha sede il museo. Nei libri ovviamente era un indirizzo di fantasia, mentre l'investimento tirannico era reale. Il Corriere della Sera rivelò nel 2022 che la figlia cantante possedeva quote in hotel di New York per un valore di 20 milioni di dollari, case a Wall Street, nel New Jersey e in Florida per 30 milioni di dollari, a Londra per 165 milioni di dollari, a Cannes per 34 milioni. Insomma, mi fermo perché la lista è infinita e non ho più voglia di leggere. La seconda figlia del tiranno e suo marito invece erano i proprietari della banca più grande del Kazakistan. Secondo Forbes, il loro patrimonio prima delle proteste del 2022 era di 3 miliardi di dollari.
Tornerò ad essere venale. Sono totali o a testa?
A testa, Riccardo, a testa. Cosa dobbiamo fare in 2-3 miliardi di dollari? Finiscono subito. Non sottovalutare mai i tiranni, ti prego.
Mi chiedo, e so già che sarà una domanda che tu reputerai ingenua, voglio dire, come capo di Stato, sì, come fai ad arricchirti in questa maniera? Cioè, non corri dei rischi esponendoti con tutto questo sfarzo e così tanti dinè?
Certo, ma il tiranno è sempre un passo avanti ai problemi, Rick. Ce lo spiega sempre il New York Times, perché una legge del 2010 rende impossibile citare in giudizio il dottor Nazarbayev o i suoi familiari e rende segreti tutti i suoi documenti bancari e quelli della sua famiglia.
La legge è uguale per tutti, ma per ma lui non un per po' lui. Più uguale.
Esatto. Dopo l'approvazione, sogno che il tiranno abbia fatto esplodere gli stessi fuochi d'artificio che si sono in periferia per festeggiare l'arrivo della merce. Sebbene nel 2007 avesse ottenuto di potersi candidare un numero illimitato di volte, il tiranno impazzisce e fa un twist masochista cubista.
Spiegati meglio.
Nel 2019 si dimette.
Boom.
E lo fa senza spiegare il motivo. Peccato, perché per gli standard italiani era un pischello.
Quanti anni aveva?
78.
Vabbè, ragazzino.
Ragazzino. Il tiranno, prima di andarsene, aveva detto che avrebbe lasciato il posto alle nuove generazioni.
E quindi, chi arriva? Chi è che aveva l'X Factor?
Eh beh, un giovane, un esponente della generazione Z, un settantenne di nome Tokayev.
Ma aveva legami, parentela col tiranno?
Ma va. Ti dico solo che gli dedicò la capitale.
Ah, vabbè, allora quindi c'era già una storia consolidata, però spiegami meglio perché non mi è completamente chiaro.
Allora, Astana, la capitale, cambia nome e prende il nome del tiranno, diventa Nur Sultan. Quindi il tiranno si dimette e la capitale diventa Nur Sultan, quindi il nome del tiranno. C'è chi regala la cravatta, chi l'agenda, lui ha preferito essere originale e gli ha dedicato una città. Sembra, lo consigliamo anche, no? per le prossime festività. Poche persone nel corso della storia hanno messo il nome a una città mentre erano ancora vivi. Nur Sultan si è messo a livello di George Washington, Stalin e dei pochi che hanno potuto godere di questo privilegio. Tokayam, insomma, è il paggetto del tiranno. Nel gennaio del 2022 i cittadini del Kazakistan vanno sulla mano d'oro dell'ex tiranno ed esprimono un desiderio: mozzare la mano d'oro, il regime e la sua corruzione.
No, scusami, cos'è che ha generato tutto questo malcontento all'improvviso?
Il malcontento, diciamo, la scintilla è stato l'aumento del prezzo dei carburanti.
Ecco là, sempre la benza.
Era un evento senza precedenti nella breve storia del paese. Si trattava di un malessere covato da anni. In alcune zone i poliziotti solidarizzarono con la popolazione che cantava i cori contro il vecchio. Praticamente il vecchio era il neologismo con cui il popolo chiamava amorevolmente Nazarbayev.
Senti, come però si comporterà tecnicamente, tirannicamente Tokayev?
Allora, devo dire che si comporta con un grande senso di responsabilità e nel rispetto del diritto alla libertà di pensiero. Il nuovo presidente va in TV e dice ai suoi militari: sparate a vista e senza preavviso, ok?
Delicato, un talento in modo.
Nel giro di poche ore arrivano 3.000 soldati di Putin. Il dittatore russo in Asia centrale si comporta come l'amico delle case popolari che, se lo chiami, arriva con 20 booster viola sotto casa del nemico. La protesta viene repressa nel sangue e il bilancio è di 225 morti. Nazarbayev però non è finito in un esilio a vendere materassi in TV. Secondo gli analisti, il tiranno è ancora il gestore occulto del paese.
Ma allora perché dimettersi?
Perché c'è strategia, perché come spiega il foglio, Nazarbayev aveva capito che morire in carica significa abbandonare al proprio destino i figli. Se invece scegli un successore amico prima dell'ictus, la tua famiglia è salva. In un mondo diverso un dittatore sarebbe dovuto finire come Prometeo, con l'aquila che gli mangiava il fegato. In questo mondo invece i tiranni prendono l'aquila e la fanno al forno con le patate. Nazarbayev oggi ha 83 anni, 3 primavere in più di Mick Jagger, e per entrambi nessuno riuscirà mai a spegnere le luci del palcoscenico.
Grazie mille ad Antonio Losito, ideatore e tiranno del profilo Diventa un Tiranno. Ciao Anto.
Ciao a tutti.